L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
E sono le 15.09, ben ritrovati come sempre in diretta su Radio Bianconera. Abbiamo raccolto l'eredità molto volentieri dal direttore, da Luciano Moggi, che hanno salutato nell'ultima ora, e adesso andiamo direttamente alla Continassa per stare un pochino sui fatti di oggi, perché insomma ci sono diverse situazioni da valutare. Lo faremo nel dettaglio con il nostro inviato Camillo De Michelis, che era lì presente alla Continassa, all'allenamento. Ci può raccontare anche i dettagli, le sfumature e gli umori, quelli che magari dal di fuori non vediamo. Quindi tra poco sentiremo proprio lui, sentiremo nelle sue parole se c'è da preoccuparsi o meno, perché ci sono diversi giocatori che sono usciti un pochino malconci, chi più chi meno, ma cercheremo di fare il punto verso il Sassuolo. Si gioca sabato, quindi venerdì conferenza stampa di Max Allegri. Insomma, vivremo questi giorni che portano a una sfida importante per la Juve, un incrocio di mercato che non si è concretizzato sul finale, ma insomma la Juve ci ha provato seriamente per Berardi fino all'ultimo. Poi alla fine abbiamo visto come si è sviluppata la questione. Chissà che se ne riparlerà magari a gennaio o magari la prossima estate, però in questo momento la priorità della Juventus è il campo e la classifica, che vede i bianconeri secondi in classifica dietro l'Inter. Insomma, un bel rullino di marcia per iniziare la nuova stagione e magari lasciarsi alle spalle le scorie e le tante polemiche che hanno contraddistinto l'ultima stagione. Abbiamo già Camillo, lo sentiamo subito, ti riaccogliamo a questi microfoni. Ciao Camillo De Michelis, ben ritrovato in diretta.
Ciao Albi, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Visto che volevo fare il punto, perché è giusto anche partire dalla stretta attualità su quello che è successo oggi alla Continassa, ho detto, ma chi meglio di Camillo ce lo può spiegare? Intanto ti chiedo come va anche fisicamente, che insomma, allenamento intenso per la Juve, ma non solo, no?
Sì, intanto fisicamente sono in condizioni pessime.
Ah,
okay. Sono in condizioni pessime, stanchezza però, solo stanchezza.
È bel lavoro.
Sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece la Juventus, Albi, è stato un allenamento molto intenso, sono andato un po' anche a prendere dei pensieri da parte dei tifosi, anche da parte di qualche youtuber che conosci anche tu, no? Che ormai appena c'è la possibilità di vedere un allenamento, o comunque li vediamo spesso anche alle visite mediche, sono andato a vederlo e mi hanno subito detto è un'altra cosa rispetto allo scorso anno, ed è questa sostanzialmente la realtà. Diciamo che lo scorso anno questi allenamenti qua venivano fuori sempre dopo le partite, quindi erano delle sorte di esibizioni, il ritmo era molto basso, qualcuno dopo un po' se ne andava e duravano neanche un'oretta. Pensavo che oggi potesse essere una cosa molto simile, anche perché c'è doppia seduta e quindi oggi pomeriggio la Juventus ritornerà ad allenarsi, e invece continuo a vedere quello che vediamo in campo durante le partite. Poi magari non c'è, no, questa grande qualità in alcuni momenti delle azioni o della Juventus in generale, ma c'è questa voglia di guadagnarsi il posto, questa voglia di guadagnarsi ogni pallone. I contrasti viene fuori anche da qualche trauma che poi racconteremo per quanto riguarda qualche giocatore. Quindi da questo punto di vista ci sono delle difficoltà a livello fisico, però nulla di troppo grave. Però è stato un bel allenamento, c'è stato un bel ritmo. E poi adesso sono arrivato, a parte Luciano Spalletti, che ha visto tutto l'allenamento, un po' ha scherzato con Allegri, poi si è seduto vicino a Giuntoli, poi si sono seduti tutti insieme a notare l'allenamento. C'è stato questo problema alla coscia sinistra per Alessandro, quindi non c'è stato nessun tipo di trauma, e Albi, dalle sensazioni che ho avuto di campo, non è una cosa da sottovalutare, perché lui è apparso subito molto molto preoccupato, zoppicava anche vistosamente. E invece c'è stato questo pestone di Bremer a Rabiot. Bremer subito si è accorto, no, di aver pestato abbastanza forte il piede ad Adrien Rabiot, e Rabiot ha provato poi subito a rigiocare, poi si vede che ha sentito il dolore, ha detto, sai che c'è, è mercoledì, abbiamo una sfida sabato, io vado in palestra,
probabilmente quasi.
Ha fatto scarico visto che era la seconda sessione poi nel pomeriggio. Quindi io ho guardato in maniera attenta la camminata di Rabiot, appena sono passati 50 metri ed era quasi a fine campo, era una camminata normalissima. E nel finale c'è stato anche uno scontro di Junior McKennie, ginocchio su ginocchio. McKennie poi si è fatto dare quei tutorial, no, ormai di nuova generazione, dove incastri dentro il ghiaccio,
sì,
e quindi è uscito dal campo con questo tutorial col ghiaccio, ma nulla di che, anzi McKennie è sempre uno di quelli più sorridenti, più solari, che cerca un po' di coinvolgere il pubblico. Però proprio per raccontarti di questa intensità dell'allenamento, non c'è stato, no, dei momenti dove il tifoso è stato coinvolto.
Sì.
Ci sono stati tanti momenti dove il tifoso osservava come una partita, ma questo era un allenamento vero, tant'è che abbiamo potuto anche cogliere qualche indicazione. Magnanelli ha subito preparato la partita con due moduli, uno il 4-3-3, quello del Sassuolo di sabato, e l'altro il 3-5-2 della Juventus, okay, dove hanno provato già una pressione alta, la mezzala della Juve che va in prima battuta sul terzino, e se c'è un esterno che entra dentro il campo, una mezzala la va a prendere addirittura al braccetto, quindi o di destra o di sinistra, Gatti o Danilo eventualmente. Perciò c'è una pressione subito molto alta, preparata dalla Juventus, preparata da Magnanelli, che comunque ha molto, ha molta importanza nello staff insieme a Padoina, sì, danno proprio, rispetto ai vecchi collaboratori, no, di Max Allegri, essendo un pochettino più giovani, danno subito molto ritmo, però anche Allegri si è fatto sentire, ha redarguito Ken in un contropiede, gli ha detto: Moise, dove vuoi andare? Sono 4 contro 1, lì la perdi. Ne abbiamo parlato già stamattina di questo tipo, no, di modo di attaccare che hai. In determinati momenti puoi aspettare la squadra, e anche ha detto a Cambiaso: devi abituarti a avere nella testa l'idea di difendere,
okay,
perché ha fatto una bella diagonale difensiva su EA, e ha detto: questo deve essere normale, tu ce lo devi avere già in testa. E quindi diciamo che sono arrivate anche delle indicazioni proprio per i singoli, però è stato un allenamento bello. E poi nel finale, Albi, così concludo, a parte un paio di bei gol, ci sono stati dei giocatori, Milik, Ken, Miretti, Mancini, Mbangula e Kostic, che si sono fermati a fare delle azioni poi finalizzate al tiro in porta, quindi dei dialoghi 1-2, tutti con Padoin e Magnanelli che poi facevano i lanci, insomma, alcuni bene, alcuni male, molte volte si è fatto tirare Milik col destro e Ken col sinistro. Si è proprio cercato di valorizzare il piede. Sì, quello. E ultima cosa che ti dico, non hanno preso parte all'allenamento Vlahovic e Chiesa.
Okay.
Chiesa addirittura è già tornato a casa, perché quando è finito l'allenamento l'abbiamo visto. E invece Vlahovic probabilmente magari oggi pomeriggio sarà in campo. Per quanto riguarda invece Nicolussi Caviglia, ha preso una lieve distorsione alla caviglia, ma è già sceso nell'altro campo, quello secondario, okay, quindi secondo me ha fatto un test alla caviglia per giocare oggi pomeriggio. E infine Moise Ken è andato via dal campo dopo un lungo dialogo con Spalletti.
Ok, lungo, e magari
Spalletti
gli ha riaperto un po' le porte, oppure gli ha spiegato le sue motivazioni, chissà.
Credo di aver aperto le porte, perché comunque l'ha nominato più volte, detto che non era stato convocato solo per il minutaggio, cioè è stato un dialogo di quasi una decina di minuti, con degli abbracci, delle pacche sulla spalla da parte del tecnico ex Napoli, quindi insomma è stato secondo me un dialogo come a dire: guarda, questa è una stagione buona, se tu fai bene io ti porto all'europeo,
Là davanti non è che ci sia quella concorrenza agguerrita, no? Che c'era magari una volta tanto tempo fa, insomma.
Sì, tra l'altro Immobile che sembra ormai
difficoltà,
comunque in declino.
Sì.
Diciamo che Provedel ha fatto quello che non sta riuscendo a fare tanto Immobile. E poi Scamacca che oggi si è fermato.
Esatto, un mese.
Quindi ci sono delle opportunità magari da cogliere anche per Moise Ken. Comunque è stata una giornata piacevole. Cioè, ancora una volta, no, Albi si riesce. Si sta cercando di cavalcare questo entusiasmo, ovviamente,
giusto,
come dice sempre Allegri, questo entusiasmo deve esserci in base anche ai risultati. Ovviamente quando si vince è tutto più facile e più bello. Ti racconto ancora che Kostic, Pinzoglio e Szczęsny hanno regalato le proprie magliette. Si può vedere anche il video di Pinzoglio e Kostic nei profili social della Juventus. E ultimissimo, erano presenti in allenamento i due signori toscani che hanno ritrovato il portafoglio di ieri di Manuel Locatelli, che aveva perso ieri al Girotelle. E ti racconto anche che domani saranno ospite al club degli inviati il signor Massimiliano e sua moglie, alle 11:15 saranno in collegamento proprio su Radio Bianconera da noi.
Non me lo perdo, voglio capire anche, voglio sapere cosa hanno trovato nel portafoglio di Locatelli, a parte i soldi, le carte di credito, quello glielo chiederete voi, mi raccomando, perché voglio saperlo.
Assolutamente, tra l'altro io ho visto, perché appena ho capito che potevano esserci, ho visto l'ufficio stampa della Juventus con un sacchettino, e lei classico sacchettino della maglietta,
certo.
Ho pensato, li seguo, e loro, mentre io sono andato a parlargli per chiedere proprio la disponibilità al collegamento di domani, mi hanno fatto un po' intravedere la maglietta, e c'è questa bella dedica di Manuel sul numero, e quindi domani magari ci facciamo leggere anche la dedica in diretta.
Perfetto, direi ottimo, appuntamento domani 11:15, Club degli Inviati,
sì,
vi seguo sempre comunque, ci sentiamo anche per domani.
So che non è una giornata, cioè, se non ascolti le due ore con
Bravo, ascolto un po' tutto. Camillo, grazie.
Lo so.
Questa panoramica direi perfetta ed esaustiva sulla giornata juventina. Hai detto tutto, quindi direi che possiamo già salutarci e niente, possiamo già iniziare a pensare a domani. Voi con il Club degli Inviati e io con l'Ora della Vecchia Signora. Grazie, Cami.
Sì. Ciao Albi, grazie.
A domani allora.
Perché viene
sì, sì.
È allenamento
intenso. Non solo in campo la continuità, ma anche altrove, dai. Anche noi.
Ciao Albi, grazie.
Ciao Cami, è stato un piacere. Camillo De Michelis ci ha raccontato un po' le ore alla Continassa, come si sono suddivise le forze agli ordini di Max Allegri. Avete notato anche già l'impatto di Magnanelli, che ha preso la squadra e insomma l'ha fatta lavorare su alcune situazioni di gioco offensive con cross eccetera eccetera. Ecco, forse era quello che un pochino mancava alla Juve per quel cambio di ritmo che l'anno scorso ha cercato in varie situazioni, in vari momenti della stagione, ma non è mai riuscita insomma a scalare marcia. Invece in questa nuova stagione si è vista una Juve, da quel punto di vista del ritmo e dell'intensità, quantomeno ben diversa, e si riflette questo sui risultati e su una classifica che vede i bianconeri secondi. L'ho già detto, ma ci tengo a ribadirlo, perché la Juve seconda in classifica è sempre una buona cosa. Allora, le coordinate le conoscete, per chi se le fosse momentaneamente dimenticate, ci sono qui io. Quindi il numero per intervenire è qui in diretta con noi, con i vostri messaggi, sms, con i vostri vocali, è lo stesso 340 54 25 324. Immagino che lo sappiate, ce l'abbiate già salvato, ma per chi magari non ce l'avesse, siamo qui noi per ricordarlo. Sono già arrivati alcuni messaggi, alcuni vocali, quindi direi, caro Manuel, partiamo dal messaggio di Dario da Palermo, che ci segue sempre. Albi, ho sentito al TG che ieri hanno giocato delle strane partite mentre ero impegnato a vedere un film con mio figlio, e che la Lazio ha pareggiato a tempo scaduto col portiere perché ormai Immobile lo hanno messo a parare. Non lo so, però effettivamente ieri Immobile in fase offensiva si è visto poco. Sai se Sarri si è lamentato del gol fatto in extra time? Chiede Dario da Palermo. No, mi pare proprio di no. E tra l'altro c'è stata veramente un'esultanza forte, forte, importante da parte della Lazio, dello Stadio Olimpico, ma anche dei giocatori in campo, della panchina. Li abbiamo visti riversarsi sul terreno di gioco, tutti ad abbracciare Provedel, anche se in realtà secondo me una buona percentuale della rete, anche più del 50 forse, è da attribuire a Luis Alberto, perché quel cross lì è un cross che chiama ed è facile che arrivi una risposta come quella che ha avuto Provedel. Insomma, se non ci fosse stato lui, qualcun altro probabilmente che faceva il suo movimento poteva segnare ugualmente, perché è stato veramente un cross perfetto, coi tempi giusti, con le distanze giuste per impedire al portiere di uscire e tagliare fuori la difesa. Quindi bravo Luis Alberto, che dopo aver fatto un bellissimo gol contro la Juventus allo Stadium ci ha messo lo zampino anche in Champions League. La Lazio non va oltre il pareggio, però insomma un pareggio importante contro una delle pretendenti al passaggio del turno, al passaggio agli ottavi di finale. Abbiamo ancora un vocale, direi. Caro Manuel, lo ascoltiamo, direi.
Ascoltiamo. Ciao, sono Eugenio D'Alenterra.
Ciao Eugenio.
Caro Camillo,
probabilmente rispondo io.
Non hai usato i termini esatti quando hai detto Magnanelli ha preparato un 4-3-3 contro un 3-5-2. No, esattamente avresti dovuto dire: l'allenamento è stato improntato con puntini, 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 puntini.
Vabbè, questi sono dettagli tecnici, però evidentemente cosa ha fatto Magnanelli? In fase di magari partitina, esercitazioni più che altro tattiche, o partitina, qui poi vedremo quali sono i dettagli specifici. Ha preparato due formazioni opposte, una con il 4-3-3, che è di solito il sistema di gioco che utilizza il Sassuolo con il tridente offensivo, con Berardi in questo tridente offensivo, e l'altro 3-5-2 che sarebbe poi il vestito della Juventus, o almeno il vestito che ha indossato, preferito la Juventus in queste prime partite della stagione. Poi vedremo se le due situazioni tattiche si confermeranno anche sabato al Maipei Stadium, però fino a questo momento, diciamo così, la Juve ha giocato sempre col 3-5-2 con qualche variazione sul tema a partita in corso, e allo stesso modo anche il Sassuolo ha giocato sempre col 4-3-3. Ancora più pesante il tridente offensivo da quando è stato reintegrato Berardi, che nelle prime partite insomma si è un po' lamentato, ha avuto qualcosa da ridire alla dirigenza del Sassuolo, voleva andare via, il Sassuolo non ha voluto, diciamo così, liberarlo, e quindi c'è stata qualche partita per ritrovare l'armonia, diciamola così. Poi l'armonia ritrovata, Berardi riconfermato titolare, e il peso specifico del Sassuolo a livello offensivo ne ha guadagnato abbastanza, perché pronti via, subito due gol, insomma è un giocatore interessante, un giocatore importante che fa la differenza al Sassuolo, probabilmente l'avrebbe fatta anche in casa Juve. Vedremo se ci saranno prossimamente nuovi margini per questa storia infinita, la storia tra Berardi e la Juventus è un romanzo che ogni sessione di calciomercato si arricchisce di un capitolo in più. Eterni sposi, promessi, eterni sposi per un matrimonio che al momento non si è ancora concretizzato. Vedremo, ormai insomma ha già una certa età, tra virgolette, sportiva Berardi, a una trentina d'anni, quindi vedremo se ci saranno poi i presupposti e i margini per poterlo celebrare questo matrimonio più avanti. Però in questo momento insomma è un giocatore che a lungo è stato rincorso della Juve, e poi quando è stato lui a rincorrerla non ha trovato poi le modalità non ha trovato il modo per lasciare il Sassuolo e approdare a Torino. Quasi beffardo il destino nei confronti di Berardi, che dopo essere stato corteggiato a lungo non è poi riuscito a coronare questo che in questo momento probabilmente è diventato il suo sogno, cioè fare il grande salto in una big, accettare la corte che c'è stata per anni e anni e anni dalla Juventus e magari andarsi a esprimere ad alti livelli, con il pensiero l'anno prossimo di giocare l'Europa, con il pensiero adesso di lottare per lo scudetto, cosa che con il Sassuolo non puoi fare. Altre ambizioni, senza nulla togliere un Sassuolo che è una realtà consolidata, ormai conosciamo, e soprattutto una realtà che sforna giocatori, talenti importanti. Uno di questi è Locatelli, giusto per chiudere il cerchio, protagonista di giornata con il portafoglio ritrovato e l'invito ai due tifosi della Juventus, ma soprattutto un giocatore ritrovato sul campo. Ecco, il portafoglio conta, ma conta soprattutto aver ritrovato un giocatore come Locatelli nel cuore del centrocampo juventino, nel cuore del gioco, capace finalmente contro Lazio di fare la differenza, ma non solo a livello di assist, ma quanto a livello proprio di prestazione, di personalità, di toccare palloni, farsi dare palloni, proporre azioni di gioco. Questo nelle prime giornate ha faticato un po', contro Lazio abbiamo finalmente visto il miglior Locatelli, e devo dire che quando c'è il miglior Locatelli la Juve gira meglio, gira decisamente più fluida, ecco, dalla metà campo in su. Quando Locatelli fatica, fa fatica tutta la Juve di riflesso, ma è normale che sia così. Come ci ha anticipato Camillo, bisogna capire un attimo le condizioni di questi tre acciaccati. Non preoccupano particolarmente Rabiot e McKennie, perché insomma solo delle botte e di lieve entità, quindi al momento non c'è grande apprensione né per Rabiot né per McKennie. Per Alexandro vedremo nei prossimi giorni, perché Alexandro, il brasiliano, ha accusato un problema muscolare, quindi non è una botta, è un problema muscolare, da capire se è molto lieve, se è solo un indurimento o qualcosa di più. Ecco, diciamo che tra i tre forse è lui che rischia qualcosa di più in ottica Sassuolo. Magari tornerà a disposizione domani, vedremo. Però insomma, ecco, gli aggiornamenti che ci aspettiamo sono quelli su e per Alexandro. Per gli altri due direi che non ci sono problemi, entrambi dovrebbero e ci saranno contro il Sassuolo sabato. Partita importante, perché bisogna continuare a dare questa continuità che abbiamo trovato nelle prime giornate. È molto importante continuare, anche perché abbiamo visto ieri e vedremo meglio domani nel dettaglio. Il calendario dell'Inter in questo momento è favorevole per le prossime partite, quindi è necessario che la Juve non perda più punti, come è stato fatto contro il Bologna, una partita abbordabile alla portata, che però ha visto la Juve perdere tra virgolette due punti su quelli previsti. Poi è vero che hai vinto contro la Lazio, lì magari qualcosa potevi perdere, però oggettivamente, ecco, partite come quella del Bologna, secondo me la Juve è meglio che non se le permetta più per continuare a lottare lì e stare lì e soprattutto a mettere un pochino di fiato sul collo all'Inter. Buon pomeriggio Alberto, incubo infortuni? No, io mi raccomando, siamo partiti da quello perché l'attualità chiama e noi rispondiamo presenti, però incubo infortuni no, diciamo soltanto una situazione da valutare, Alessandro, le altre due non preoccupano, quindi le altre due le abbiamo già smontate. E la prima che riguarda Alessandro non preoccupa neanche così tanto. Quindi mi raccomando, cara Terry, che ci ascolti sempre e ci scrivi anche sempre, non ti preoccupare, non allarmarti. Berardi può chiudere la sua carriera al Sassuolo. Non ho guardato le partite delle italiane, non mi interessa, non tifo, aspettiamo i rinnovi. Grazie, un abbraccio Terry. Beh, guarda, ci hai fatto anche tu una panoramica molto interessante, perché volevo parlare proprio di rinnovi, sui giocatori che se lo meritano, sui giocatori che sono in stand-by, sui giocatori su cui si stanno facendo delle valutazioni. In caso di rinnovo ne abbiamo già parlato ieri, però sono diversi giocatori sul cui futuro si sta ragionando insieme alla Continassa per cercare di capire se ci sono o meno i presupposti per continuare o no. È anche una questione economica e finanziaria, perché chiaramente ad alcuni magari verrà spalmato il contratto, ad altri no. Ci sono anche giocatori che hanno visto il proprio stipendio sospeso, nella fattispecie Paul Pogba, avendo nella facoltà la Juventus, il suo stipendio è stato sospeso al minimo, diciamo così, sindacale, quindi poco più di 2000 euro al mese, un bel salto al ribasso per Paul Pogba, che ne guadagnava 8 più 2 di milioni però all'anno.
Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della signora.
Le 15.34, ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera, l'ora della signora, con una Juve che si proietta al Sassuolo con qualche dubbio di formazione, qualche giocatore da valutare, in particolare Alessandro, per il quale, ci scrive Luca da Genova, no, non mi strapperei i capelli nel caso di infortunio di Alessandro. Berardi, meglio Ealing. Questa è l'opinione di Luca da Genova. Beh, effettivamente abbiamo visto un ottimo Gatti nell'ultima partita, sarebbe quasi un peccato relegarlo in panchina dopo, insomma, che ha giocato una partita maiuscola da protagonista, non solo lui, tutto il reparto difensivo. Però in questo momento, ecco, forse contro la Lazio quello che ha brillato di meno è Bremer. Vedremo poi se ci sarà un turno di riposo per lui, ecco, ma tra i tre forse quello meno brillante, quello ancora meno in forma, ma forse anche perché dal punto di vista fisico è più massiccio e quindi ci vuole più tempo per vederlo in condizione. Ecco, tra i tre Bremer, Danilo molto bene, Gatti molto molto bene. È una Juve che almeno dal punto di vista dei centrali difensivi ha delle certezze, che dovrà gestire Max Allegri, perché giocando chiaramente soltanto una volta a settimana hai sempre o quasi sempre l'imbarazzo della scelta. Vedremo se questo leggero acciacco muscolare per Alessandro alla coscia sinistra lo escluderà per la prossima partita contro il Sassuolo oppure no. In ogni caso le alternative non mancano, quindi da questo punto di vista Allegri e la difesa juventina è in buone mani. Abbiamo anche dei vocali da ascoltare. Intanto ci scrive ancora Dario: contro il Sassuolo mi preoccupa solo una cosa, non potete mettere di nuovo a confronto mister 40 milioni Berardi con il rifiutato Soule. Sarebbe stato divertente. Ringrazio Carnevali, uno di noi, ci scrive Dario. Vedremo poi quando il Sassuolo, insomma, ha già incontrato il Frosinone nell'ultima giornata, però Soule sta facendo veramente grandi cose contro il Frosinone. Si sapeva, insomma, che prima o poi sarebbe esploso, però un giocatore già così determinante in Serie A, pronti via dopo tre partite dall'inizio del campionato, fa ben sperare in prospettiva. Cioè Soule è un giocatore sul quale la Juventus, secondo me, prima o poi dovrà puntare, perché ha veramente le qualità, la visione di gioco, ha proprio una mentalità da Juventus. Prima o dopo, secondo me, un passaggio da titolare in questa squadra prima o poi lo farà. Vedremo anche, ecco, quanto gli servirà questa, tra virgolette, gavetta al Frosinone per sbocciare definitivamente. Lui, Barnechea, insomma, sono tanti i giovani che la Juventus ha in prestito. Sono tanti gli osservati speciali della vecchia signora, alcuni ce li ha in squadra, come Ealing menzionato poco fa da Luca da Genova, addirittura preferito a Berardi, perché si è parlato molto di Berardi in questa ultima sessione di mercato estiva. Non tutti erano favorevoli a un suo eventuale ingaggio, soprattutto immagino io per una questione di investimento, perché chiaramente ha determinate cifre. Ragioniamo su un Berardi, non lo so, a parametro zero, è chiaro che lì probabilmente è un investimento che si può fare tranquillamente. Spendere 30-35 milioni per un giocatore che comunque non è più giovanissimo e non si è mai misurato, attenzione, ad altissimo livello nella sua carriera, perché ha sempre preferito rimanere al Sassuolo anche quando ha avuto l'opportunità, la possibilità di andare altrove in passato, è magari un rischio che non tutti gli ascoltatori vorrebbero correre. Quindi vedremo se poi ci saranno ulteriori capitoli e nuovi sviluppi in questa telenovela infinita tra Berardi e la Juve, ma è tempo di salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite. Eccoci, ci sta ascoltando, è già ai nostri microfoni, Umberto Zappelloni, Buongiorno Umberto Zappelloni.
Ciao, buongiorno. Buongiorno,
buongiorno, un piacere ritrovarla, direttore. La seguiamo anche sul Foglio Sportivo con piacere. Io le volevo chiedere innanzitutto il suo parere, la sua opinione su questa Juventus. Molti la definiscono una Juve nuova, nonostante i giocatori più o meno siano gli stessi rispetto alla scorsa stagione, però è una Juve che ha cambiato forse modo di giocare, atteggiamento. Lei come si spiega questa metamorfosi rispetto all'anno scorso?
È una Juventus che ha una consapevolezza di dover quest'anno fare risultati.
Sì.
Perché? Perché non può permettersi di restare fuori dalle prime quattro un'altra volta, perché deve per forza rientrare in Europa. Sa di avere il cammino che è focalizzato al campionato, non avendo le coppe. Forse Allegri sa di avere un'ultima chance, nonostante il contratto ultimo, per dare, per cambiare un po' faccia a questa Juventus e convincere comunque gli scettici e i critici, che sono tanti anche attorno alla fede bianconera. E quindi è una Juventus che è partita con un passo un po' diverso, anche se subito ha avuto un inceppamento, però è una Juventus che sembra avere un po' più di anima rispetto a quella dello scorso anno. È vero, non è cambiata tantissimo la Juventus. Se vai a vedere gli acquisti, alla fine è arrivato un giocatore solo, poi alla fine... Però è una Juventus che la qualità ce l'aveva, in un certo senso. Cioè, serviva un po' di consapevolezza e forse una disposizione in campo leggermente diversa per tornare ad essere tra le prime quattro del campionato. Poi, a lungo andare, è una Juventus che può inserirsi, secondo me. Oggi l'Inter resta favorita, sì, per il campionato, però la Juventus, il Napoli, anche se il Napoli devo dire che sta avendo delle difficoltà forse impreviste con il cambio dell'allenatore e con la perdita di Kim, che si sta rivelando un giocatore che aveva un peso fondamentale, e il Milan che nonostante la scopola del derby comunque è una squadra che mi sembra obiettivamente migliorata, anche se manca là davanti di qualcuno che faccia gol rispetto allo scorso anno. Mi sembra ci sia stato un miglioramento generale e la Juventus, pur non avendo cambiato tanto, anzi non avendo cambiato veramente poco, può comunque essere lì e inserirsi nella lotta per lo scudetto e ovviamente per restare per tornare in Champions.
Esatto. Uno degli obiettivi l'obiettivo primario, così lo ha definito Max Allegri nelle ultime conferenze stampa. Direttore, le chiedo anche se questa... insomma, se questo nuovo atteggiamento, questo nuovo modo di porsi della Juve è figlio anche di Chiesa e Vlahovic ritrovati, perché è vero, c'erano anche la scorsa stagione ed erano gli attaccanti di riferimento, però in condizioni ben diverse. Cioè avere due giocatori così che stanno bene può rilanciare una Juve più offensiva, più aggressiva, più alta anche a livello di baricentro. Può essere questa la spiegazione?
Ma Chiesa può essere l'uomo giusto per rilanciare la Juventus e per rilanciare l'Italia di Spalletti. Purtroppo lui non ha potuto partecipare alle prime due uscite del nuovo CT, ma è un giocatore che in salute può fare la differenza anche a livello maglia azzurra. L'anno scorso praticamente non l'abbiamo mai visto in condizione, e fosse spostato un po' anche in avanti ad aggredire un po' di più l'area avversaria, può anche portare quei gol che servono comunque alla Juventus. Non puoi affidarti soltanto a Vlahovic, che è stato in discussione per tanto durante la campagna acquisti. Ci sono molti miei colleghi che reputavano Lukaku un giocatore migliore per la tattica della Juventus rispetto a Vlahovic, però mi sembra che sia partito con il piede giusto. Era un giocatore che era sempre piaciuto, l'anno scorso si era forse un po' incartato, però un giocatore che può portare tanti gol. E quindi là davanti, io credo che, ecco, parlavamo di una Juventus che rispetto all'anno scorso non è cambiata tanto, però se tu consideri il cambiamento nella condizione di Chiesa, ecco che vedi da dove arriva anche il salto, il miglioramento della Juve.
Certo. Direttore, vorrei sfruttare la sua esperienza, lei un'autorità sulla Formula 1, non tanto per parlare della vittoria di Sainz, quanto per magari coinvolgere nel discorso anche John Elkann. Si è parlato negli scorsi giorni, in particolare l'ho fatto un quotidiano libero, della possibile vendita da parte di John Elkann della Juventus. Non sono stati trovati riscontri, ecco, nelle giornate successive c'è stata poi una smentita di Exor. Lei come valuta questa situazione societaria insomma da parte di Elkann e la Juventus?
Ti correggo, però aveva scritto il giornale.
Il giornale, è vero, giusto.
Il nuovo vice direttore del giornale, Edoardo De Paolini, e Tony Damascelli, che i tifosi juventini conoscono bene.
Sì.
Sai, le voci si erano intensificate da tanto tempo, insomma. però obiettivamente io non vedo una famiglia Agnelli senza Juventus e una Juventus senza famiglia Agnelli. È vero che John Elkann ha dismesso un po' tutto, anche la stessa Fiat poi diventata Stellantis, ora è una società a trazione francese, sì, dove lui ha tenuto la presidenza ma ha ceduto tutta la linea di comando. Poi ci sono due gioielli di famiglia, come la Juventus, nonostante abbia portato grandi investimenti e grandi sacrifici di bilancio ultimamente, dall'altro la Ferrari, che è rimasta invece di proprietà esclusiva di Exor, della famiglia, e non è ovviamente entrata nella galassia Stellantis, essendo una cosa a parte. A me piacerebbe, lo dico soprattutto da ferrarista, ma anche da osservatore juventino, ecco, che il presidente fosse un po' più presente. Mm-hmm. Sulle cose della Juventus, una volta chiusa all'epoca Andrea Agnelli, mi sembra che ci abbia messo un po' di più di testa, anche perché la situazione era complicata e difficile da maneggiare. Nella vicenda Ferrari, un presidente un po' più presente sarebbe sicuramente quello che serve alla Ferrari, che, se tu guardi nella storia della squadra di Maranello, ha avuto le sue epoche vincenti quando il presidente era anche molto presente. Parlo di Enzo Ferrari, poi parlo di Luca Montezemolo, ma anche del breve periodo di Sergio Marchionne in cui con Vettel si era tornati a lottare per il campionato del mondo.
Verissimo.
Quello che forse manca un po' è quello.
Sì, sì, sì. Prima di salutarla e ringraziarla per la sua presenza, chiedo anche un caso spinosissimo, molto difficile da gestire, ma credo che la Juventus abbia già iniziato a imboccare una strada e non credo che, insomma, dirotterà molto da quella squadra, da quella strada. Cioè, caso Pogba, sospensione cautelare in attesa delle controanalisi il 5 ottobre. Lei come gestirebbe un caso che a questi livelli non si è praticamente mai visto nel calcio recente?
Non si è mai visto, mancava da tanto tempo un periodo di questo, una cosa di questo tipo. Devo dire che se le controanalisi dovessero confermare le responsabilità del calciatore, sarà inevitabile arrivare alla rescissione del contratto. Sì. Purtroppo un calciatore ha anche delle responsabilità, e sei un professionista, devi stare attento a qualsiasi cosa tu vada a prendere, a ingerire, non puoi permetterti degli errori. Io non credo che Pogba abbia ingerito certe cose per cercare di migliorare le sue prestazioni, ma è stato preso, se verrà tutto confermato, con una positività. Tu devi fare attenzione. In qualsiasi sport, da professionista, tu devi stare attentissimo a qualsiasi cosa tu vada a ingerire. È un tuo dovere. Hai una responsabilità verso i tifosi, verso la società che ti paga profumatamente, quindi non puoi permetterti certe leggerezze. È vero che magari le sue prestazioni non sono migliorate, ma sono cose che tu non puoi sono errori che tu non puoi permetterti di fare,
soprattutto a questi livelli, soprattutto se ti chiami Paul Pogba, che ne hai avute tante di problematiche, sì, fisiche, ecco,
oltretutto
andarti ad aggiungere
anche
questa,
anche extrasportive,
esatto. Potevi facilmente farne a meno. Direttore, è stato un piacere condividere questi minuti con lei. Umberto Zappelloni ai nostri microfoni, grazie ancora e
un
ci risentiamo.
Buon proseguimento, a presto.
Buon lavoro, la leggiamo sul Foglio Sportivo, esperto di Formula 1 ma anche di calcio in generale, Umberto Zappelloni, lo conosciamo molto bene. È stato vice direttore anche della Gazzetta dello Sport, insomma, lo leggiamo da anni. Torniamo in presa diretta dopo il nostro ospite con i vostri messaggi. Tegola sul Sassuolo, Alessandro non potrà essere schierato in campo, ci scrive Angelo da Frosinone. Va bene, ma ci sta, lo sfottò simpatico fa parte del calcio, quindi noi apprezziamo anche le battute di spirito, ci mancherebbe altro, anzi siamo i primi noi a farli. Mi raccomando però nei limiti, e qui mi sembra assolutamente nei limiti, ci sta, assolutamente. Ma che ci sono andati a fare Ferrero e Calvo in FIGC? Vi prego, ditemi che sono andati lì perché cercavano magari i servizi, ci scrive Dario da Palermo. Anche questa è una battuta di spirito, chiaramente. Buon pomeriggio, e chiedo scusa per aver detto che la Juventus doveva vendere Vlahovic per prendere Lukaku, perché dopo quello che stiamo vedendo, quel giocatore che abbiamo visto è la dimostrazione che non tutti possono fare i direttori generali, non tutti capiscono il calcio. Parliamo tutti di calcio, giudichiamo tutti, però giudicare e gestire e sono due cose diverse. Siete bravissimi, Walter, la provincia di Cosenza. È tornato un po' alla ribalta questo caso, diciamo così, questa mancata operazione Lukaku Vlahovic, con i suoi pro e i suoi contro. I pro, ribadiamo noi, lo diciamo, lo dicevamo e continuiamo a dirlo, i pro erano praticamente quasi tutti dal punto di vista finanziario, cioè nei prossimi tre anni la Juve, tagliando Vlahovic e con l'inserimento di Lukaku, avrebbe comunque risparmiato molto, perché Lukaku beneficia del decreto crescita, quindi i suoi prossimi stipendi all'ordo sarebbero pesati meno rispetto allo stesso tipo di stipendio lordo per Vlahovic. Quindi in questo senso per la Juve sarebbe stato un risparmio. Certo è che dal punto di vista tecnico e di qualità ti vai a privare di un giocatore di 23 anni in rampa di lancio, che comunque ha fatto ottime cose quando non è stato condizionato dalla pubalgia, per prendere un giocatore di 30 anni che intanto ci mette un po' a entrare in forma, e lo sta dimostrando la Roma. Cioè non è che pronti via Lukaku, lo prendi, lo metti in campo e ti fa 3 gol. Ha segnato contro l'Empoli, magari avrei segnato anch'io, non per sminuire Lukaku, ma per dire che un fisico del genere impiega un po' di tempo per trovare la migliore condizione, soprattutto se non si è allenato benissimo nelle ultime settimane. E Lukaku, ci ricordiamo, ha passato forse più di un mese intero a Londra, da quelle parti, poi è stato un po' in Belgio, senza potersi allenare con il Chelsea, senza potersi allenare con dei compagni di squadra. Quindi è vero, sì, si allenava, lavorava da solo, ma non è la stessa cosa. Come fai ad avere il ritmo partita se ti alleni da solo in casa tua? Puoi fare quello che vuoi, ma un allenamento di squadra alla Continassa è una cosa, alla Continassa, a Cobham o da qualche altra parte, un allenamento a casa tua è un altro paio di maniche. Quindi in questo senso, anche da questo punto di vista, si può spiegare il ritardo di condizione di Lukaku, che non è ancora scintillante, non è ancora quel giocatore che abbiamo apprezzato all'Inter, soggetto però a infortuni, perché anche all'Inter è stato fuori per questioni fisiche. Anche Vlahovic ha avuto delle problematiche fisiche che lo hanno condizionato nella scorsa stagione, sembra averle messe definitivamente alle spalle. Ci auguriamo che sia così, perché si è visto che un conto è la Juve con Vlahovic, un conto è la Juve senza Vlahovic. Al netto dei gol, ma soprattutto avere un giocatore così in forma, che ti fa reparto praticamente ogni tanto da solo, lo fa con Chiesa ma lo fa soprattutto anche da solo, impegna due difensori alla volta, prende, brucia sullo stop il diretto interessato, calcia col suo piede debole tra virgolette, trova l'angolo, e allora ti viene da dire: cavolo, questo è un giocatore di un certo livello. Aveva già dimostrato colpi del genere Vlahovic. Certo è, se giochi condizionato dalla pubalgia non puoi essere al meglio, non puoi, è impossibile che tu lo sia, e l'anno scorso è stato fortemente condizionato da questa problematica, che sembra aver messo alle spalle. Ribadiamo, vedremo, solo il tempo lo dirà. La sensazione però è positiva, perché 4 gol nelle prime 4 giornate, come la scorsa stagione, nessuno le aveva mai fatte nella storia della Juventus per 2 anni consecutivi. C'è riuscito Vlahovic, quindi a questo punto l'equazione Vlahovic o Lukaku pende dalla parte di Vlahovic. È innegabile che sia così, e in più ha 7 anni in meno. Quindi, ma ragazzi, per quale motivo dovremmo darvi Vlahovic per Lukaku? Oggettivamente le uniche motivazioni che mi vengono in mente sono solo quelle, diciamo così, del bilancio. Io non credo alla storia della cessione della Juve. Gioielli di famiglia sono sempre due, Ferrari e Juve. Toglierne una sarebbe un'evirazione, ci scrivono i nostri ascoltatori. Sì, in parte è vero, assolutamente vero, a livello di storia e tradizione è sicuramente così. Bisogna fare delle considerazioni anche un pochino più, diciamo così, moderne, e quindi considerare che in questo momento la Juve è un'azienda in rosso, ha un bilancio in rosso, è stata fatta una ricapitalizzazione di 700 milioni in 3 anni qualche anno fa. Nonostante questa ricapitalizzazione, il bilancio continua a essere in rosso, in sofferenza. Sappiamo che la Juve non ha giocato la Champions, quindi mancano quegli introiti lì, non ha giocato neanche l'Europa League, mancano quegli introiti lì, per un motivo o per l'altro. Comunque il bilancio della Juventus è in sofferenza, quindi dal punto di vista aziendale è innegabile che magari la proprietà stia facendo dei ragionamenti anche sulla situazione Juventus e su una eventuale cessione. A questo momento, a questo punto, però, non ci risulta, e c'è stata, diciamo i fatti, una forte smentita da parte di Exor proprio nel giorno dopo in cui è uscita questa indiscrezione sul giornale. Detto questo, dal punto di vista della storia e della tradizione, la Juve non si discute. La Juve non è un asset, ma è una medaglia al petto avere un'azienda come la Juventus nel proprio carnet. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con il nostro ascoltatore. È chiaro che però per un'azienda si fanno anche dei discorsi di bilancio, non si ragiona sempre solo col cuore, perché altrimenti sarebbe molto semplice. Abbiamo dei vocali, caro Manu? Io direi di ascoltare almeno uno. Vai, sentiamo.
Ciao, buongiorno, Angelo da Londra. Buongiorno. Mi piace questa disamina su Berardi. Tu lo vedi molto bene alla Juventus, tu pensi che possa fare veramente bene alla corte di Allegri, anche perché insomma conosci bene Locatelli, per cui magari potrebbe essere un ottimo connubio. È tutto lì, saluti a tutti, ciao.
Sì, si andrebbe a riformare una coppia che ha fatto le fortune del Palermo. Guarda, io su Berardi sarei stato favorevole al suo acquisto quest'estate, a determinate cifre, lo dico subito. Cioè, secondo me 30 milioni per Berardi in questo momento sono tanti. Sono tanti, non è un prezzo esagerato, ma per me sono tanti. Io avrei provato, come ha fatto la Juventus, poi non si è concretizzata l'operazione, cercando di inserire come contropartita o in prestito un giovane per abbassare il cash, perché 30 milioni di cash secondo me è una cifra troppo importante. Ho qualche dubbio su Berardi a livello di pressione, perché è un giocatore che, come abbiamo detto prima, non si è mai misurato con realtà particolarmente pressanti. Ecco, il Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra, la maglia del Sassuolo è una cosa, la maglia del Sassuolo è una e la maglia della Juventus è un'altra, anche in nazionale, cioè abbiamo visto. Insomma, è un giocatore che secondo me va poi pesato eventualmente alla Juventus. Cioè, io non trovo scontato il fatto che Berardi gioca bene, è protagonista assoluto nel Palermo, lo prendi, lo sposti, lo metti a Torino con la maglia della Juve, faccia lo stesso alla Juve. Attenzione, alla Juve è molto più complicato, e ce lo dicono molti giocatori che Vlahovic nella Fiorentina faceva il bello e il cattivo tempo, alla Juve ha faticato molto il primo anno, complice anche il problema fisico, però ha faticato. Locatelli anche ha faticato molto a inserirsi all'inizio, molto no, però ha faticato un po'. Cioè, non è scontato il passaggio da una media o una piccola alla Juventus, pronti via a trovarsi subito alla grande. Gatti è stato un po' un'eccezione, perché è vero che anche lui ci ha messo un po' di tempo, però il passaggio, il salto, Gatti l'ha fatto e si sta dimostrando una realtà concreta della Juventus in questo momento. Quindi ci sono anche le eccezioni, cioè a volte capita che prendi il giocatore da una media, te lo metti in squadra e boom, ti scoppia. Questo è positivo, ma non è scontato che sia così. Io su Berardi, ribadisco, ho qualche dubbio anche a livello caratteriale per un giocatore che è fino di fatto alla soglia dei 30 anni non ha mai avuto la voglia, l'esigenza di mettersi alla prova in un altro contesto, di andare a misurarsi in una, tra virgolette, grande. Trascinando è vero il Sassuolo, ma senza mai provare le pressioni vere del calcio di altissimo livello, vuol dire lotta a scudetto, vuol dire Champions. Ecco, quindi i miei dubbi sono prevalentemente questi: l'età, la spesa e le pressioni che potrebbe o dovrebbe sopportare Berardi. Quindi in questo senso secondo me ci può essere la cifra giusta per l'acquisto di Berardi, ma non sono sicuramente 30 milioni cash, mi sembra un po' troppo, sembra un po' troppo. Allora, i vostri messaggi ci parlano anche di Perin e Szczęsny, insomma il dualismo che c'è sempre, ci sarà sempre, continuerà a esserci in porta, titolare, riserva, però Perin è uno spreco come secondo, Szczęsny però ha dimostrato di essere un titolare, però Szczęsny avrebbe potuto lasciare la Juventus in caso di un'offerta irrinunciabile, tutto vero, in questo momento però le gerarchie sono nette, Szczęsny è rimasto fuori non per scelta tecnica ma per un problemino alla tibia, risolto, è andato in nazionale, è tornato più fresco di una rosa e quindi è tornato subito protagonista contro la Lazio. Nonostante questo, va detto che Perina ha dato ampie garanzie quando ha dovuto giocare, in questo senso la Juve è fortunata perché è una delle poche squadre di altissimo livello che può contare su due portieri titolari, cambia poco tra uno e l'altro, le gerarchie dicono Szczęsny titolare, Perin secondo, ma cambierebbe poco fosse l'inverso, cioè sono due giocatori talmente di buon livello che potrebbero giocare entrambi, e quando gioca uno, quando gioca l'altro, c'è poca differenza. Questo succede solo quando hai veramente due giocatori di altissimo livello, perché sennò la differenza si sente e come, e l'abbiamo visto anche negli scorsi anni quando magari c'era Buffon e c'erano dei secondi che non erano proprio prettamente all'altezza di Gigi. È stata dura essere all'altezza di Gigi Buffon, però ci sono secondi e secondi, ecco, in questo caso la Juve è assolutamente ben messa, non solo a livello di difensori centrali come abbiamo detto prima, ma anche a livello di portieri. Da capire in attacco se magari ci sarà un po' di turnover, se rifletterà qualcuno, magari Vlahovic, ne parlavamo prima durante la pausa con Antonio Paolino, vedremo. Gli attaccanti ci sono in forma, anche oggi il colloquio Ken Spalletti lascia presagire che magari per l'attaccante di Vercelli le porte della nazionale si riapriranno, chiaramente vedremo se si riapriranno anche le porte della Juve titolare, ecco, lui che ultimamente sta giocando poco, così come Milik, insomma le alternative là davanti non mancano. Il Sassuolo potrebbe essere un'occasione o per cercare di confermare la coppia Vlahovic-Chiesa, cercando quanto più di consolidare quell'intesa che abbiamo già visto molto buona contro la Lazio, oppure per dare spazio magari a Milik o magari a Ken, in base a quello che vede più in forma Max Allegri. Vedremo se oggi nei prossimi giorni ci sarà qualche indicazione a riguardo. È chiaro che giocando una volta a settimana non c'è questa esigenza di turnover, però anche per tenere un pochino tutti sulla corda, soprattutto far assaporare il campo, non soltanto gli ultimi 5-10 minuti alle tra virgolette riserve, ogni tanto è giusto anche magari dare un po' di spazio agli altri. Vedremo quali saranno le scelte di Max Allegri, non credo che si prescinderà dal 3-5-2 che sta diventando un marchio di fabbrica, tra l'altro trasformato, perché è lo stesso sistema di gioco dell'anno scorso. L'anno scorso però critiche, Allegri difensivista, punta a blindarsi in difesa, difende il risultato, tutto vero, con il 3-5-2, quest'anno sempre col 3-5-2, però una Juve che gioca bene, una Juve molto aggressiva, una Juve alta, il baricentro, la riaggressione, il recupero palla nella metà campo avversaria, sempre il 3-5-2 conta, come dice spesso Allegri, l'interpretazione del sistema di gioco, quindi che uno giochi un po' più avanti, un po' più indietro, conta poco, difesa 4, difesa 3, anche questo conta relativamente, conta invece tanto con quale spirito i giocatori scendono in campo, con quale spirito i giocatori interpretano il 3-5-2, perché abbiamo visto che ci sono 3-5-2 come quelli dell'anno scorso che fanno sbadigliare, non entusiasmano, e ci sono 3-5-2 come quest'anno che riescono a fare 3 gol contro la Lazio, riescono a vincere 3-0 contro l'Udinese, insomma da questo punto di vista sicuramente un po' più esaltanti, e anche dal risultato, perché 3 vittorie e un pareggio non arrivano assolutamente a caso. Sono le 15.59, quindi ci dobbiamo già salutare. Linea Claudio Zuliani, la Juve in gol. Ci risentiamo domani con l'ora della vecchia signora. E mi raccomando, rimanete con noi su Radio Bianconera. Ciao a tutti.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.